Diciamo, storia della scuola milanese, che è stata preside di Marcello alla scuola Cagliero. Lei ovviamente però, diciamo, ha fatto tante cose, quindi anche
Oh,
una parte
non tagliamo bene.
lavorata all'IRSAE, quindi nella ricerca ha fondato lo Specchio di Alice, quindi sulla parte di formazione insegnanti ha anche molto lavorato, ed è anche stata presidente di Scienza 018 fino allo
Fino
scorso
a
anno.
ottobre.
Posso dire che è anche stata la prima preside che ha gestito il passaggio dalla Convitti alla Scuola Rinascita.
Sì,
Quindi,
aggiungi
scuola
tutto quello che
Rinascita,
vuoi.
no, cioè,
Aggiungi, che ringraziamo davvero tanto di
la
essere qui.
Niente, io sono stata preside, ho incontrato Marcello prima di voi, perché l'ho incontrato nel 1978 nella scuola media sperimentale Cagliero di Milano, dove io ero stata nominata preside incaricata. E quindi io parlavo di Marcello. Ho cercato, lasciando i ricordi, le emozioni, di ridurre il mio rapporto professionale con Marcello a poche voci rispetto alle quali ho delle cose che ho dovuto raccontare.
Chiedo una cosa, si sente da remoto?
Devo parlare un
No,
po'
no, no, basta
abbassata?
sapere se si sente. Si sente,
Sì,
si
si
sente.
sente. Niente, queste. Forse fa impressione che parlo di un rapporto professionale invece di come era Marcello, come si nasce con i bambini. Però per lui anche il rapporto professionale era importante perché li accettava solo se fossero cooperativi, anche nel dissenso. E il dissenso, difatti, è la prima voce che io vorrei commentare come uno dei punti del nostro rapporto. Il dissenso, la coerenza, ho individuato quattro voci: il dissenso, la coerenza, un modo di stare nella scuola non chiusi dentro, ma sapendo che c'è un rapporto con la politica, con la società, che non si può eludere, si può contrastare, ma non si può eludere, e infine l'importanza del corpo nella relazione per l'apprendimento. Allora, disse, sono arrivata in via Cagliero e ho trovato per una serie di questioni precedenti che non ho tempo di raccontare, ho trovato il collegio spaccato in due per usare le parole di Marcello, riformisti e sperimentalisti. I riformisti, sempre secondo Marcello, sono gli insegnanti che hanno come obiettivo il ragazzo che sa. Gli sperimentalisti sono gli insegnanti che hanno come obiettivo il ragazzo che fa. E io arrivavo a scuola e trovavo sì e tre no, i tracebacchi. Sapete voi che cos'è il tracebacchi?
Sì,
No.
sì,
No.
sì.
Non lo sapevo, non lo sapevo. Trovavo il tracebacchi che commentava la mia, virgolette, gestione del potere. E Marcello fieramente praticava il dissenso. Eppure proprio nel corso di 2 anni, proprio questo tipo di rapporto per me è stata una sorpresa molto gratificante. Cioè io avevo già fatto il preside in scuole diverse e la mia tanto, ma anche strategia era quella di valorizzare gli insegnanti perché la qualità di una scuola poi la fanno gli insegnanti e gli studenti, non il presidente. E valorizzarli nel senso di fargli vedere anche delle doti di cui non erano completamente consapevoli. L'insegnante a volte, quando si accorgeva di essere visto, dava il meglio di sé. Bene, in queste situazioni, paradossalmente, è successo il rovescio, cioè Marcello non aveva certo bisogno di essere valorizzato e invece mi ha riconosciuto. Ci siamo ritrovati in questo sfruttare il dissenso e il conflitto come un elemento che porta sapere. E qui passiamo alla coerenza, perché la cosa che Marcello, ho capito, apprezzava di più era il fatto che quello che dal conflitto emergeva come positivo veniva effettivamente a cambiare la pratica, a cambiare la prassi. E alla fine di questi 2 anni è lui che ha visto me. E per me è stata una cosa abbastanza eccezionale. Quindi il dissenso come elemento importante, lui mi ha riconosciuto che non lo esorcizzavo, ma che lo sfruttavo. E mi ha riconosciuto che con coerenza veniva trasferito nella prassi. E questo è il discorso sulla coerenza. Invece, per quello che riguarda lo stare nella scuola in rapporto con quello che succede all'esterno, io vi leggo qualche cosa da un intervento nel collegio docenti di questa scuola di Marcello, che era, non mi ricordo più quanti anni aveva, ma era giovane, ha cominciato nel 73 con gli handicappati, se si può ancora dire così.
Allora,
Allora, diceva
c'era chi diceva così.
come?
Allora,
Allora, niente, lui parlava del fatto che la sperimentazione ormai, la loro sperimentazione così come l'avevano riproposta era stata rifiutata dal professorato. E lui però dice, e io non so se qui ha ragione, comunque ragiona così, dice, è finita la sperimentazione non tanto perché il professorato l'ha bocciata o
quello è il
perché...
piano che non si capisce. Quello è il piano che non si capisce.
Inventamente. Devo andare più piano. Era per non perdere
Dall'inizio.
tempo. Sì, è finita la sperimentazione, non tanto perché il professorato ha bocciato il progetto, quanto perché è finito il tempo, non di questa sperimentazione, ma della sperimentazione a livello istituzionale in qualunque campo. Osservando altre realtà, emerge lo stesso quadro generale che possiamo osservare noi qui. Gli insegnanti scelgono di non assumere la quota di rischio e di incertezza che la sperimentazione comporta. Preferiscono la certezza delle tecniche da applicare alle ipotesi di ricerca da verificare. Salto, perché se non faccio troppo lungo. I genitori vogliono i vantaggi delle sperimentazioni senza essere disposti ad accettare i rischi e i prezzi da pagare, per esempio l'inserimento degli handicappati. Ma parlare di genitori è fare una categoria fasulla. È la realtà culturale e sociale di questo paese che è cambiata e porta a certi comportamenti. La repressione degli spazi di sperimentazione sociale, ho saltato anche più di un pezzo, di pratica, di obiettivi avanzati, di contestazione, di dissenso, non è solo una scelta politica. C'è sotto un nodo culturale, etico, sociale che io ho imparato a conoscere lavorando con gli handicappati. Si dice che gli handicappati, secondo me è molto attuale, si dice che gli handicappati vanno trattati come uguali. Ipocrisia. Fare parte uguali tra i disuguali è la peggiore ingiustizia. Sono diversi e vanno trattati come diversi. Il punto è che per noi diverso è negativo, di meno, e perciò si vuole ricondurlo a una normalità che è tutta ideologica. E questo lo si fa perché si vuole nascondere e non si vuole accettare la diversità che c'è in ciascuno di noi, quella diversità che potrebbe essere arricchimento per tutti. E qui viene, secondo me, la chicca, la cosa importante che lui ha praticato: avere ciechi in classe vuol dire scoprire il mondo dei suoni, degli odori, del tatto. E questo lui faceva. E questo mi serve per passare all'ultimo punto, che è quello del corpo, l'importanza del corpo nella relazione per l'apprendimento. E qui leggo una cosa che invece è del 2000, una sua mail. Io intanto ero andata all'ISSA Lombardia, avevo fatto un corso di formazione a distanza molto bello, in cui avevo riconosciuto il ruolo cruciale del tutor. E allora dopo avevo messo in piedi un corso di formazione a distanza per il tutor di formazione a distanza, che non andò tanto bene. E quindi abbiamo chiesto a Marcello di partecipare. A un certo punto abbiamo chiesto ai corsisti di parlare, no? E Marcello scrive il 7 marzo del 2000. Mi trovo da tempo in situazioni formative dove l'eccessiva attenzione alle relazioni e all'affettività fa dimenticare l'aspetto cognitivo e quindi fa perdere il senso stesso del fare formazione. Quindi sono vaccinato dalla sopravvalutazione del relazionale. Il problema, secondo me, si crea sempre quando una parte tende a diventare il tutto, sopraffacendo l'altra e la relazione vitale di complementarietà, di interdipendenza. Di fatto mi trovo a frequentare questo corso non solo perché sono interessato, ma perché me l'ha proposto una persona con cui ho un rapporto di stima e di affetto. Questo banale dato autobiografico mi riporta alla difficoltà a cooperare o a discutere con persone con cui non ho alcun rapporto veicolato dal corpo. Parentesi, percezione, azione, emozione, affettività. E nel mio caso neppure un rapporto pregresso. La mia tesi è sinteticamente questa: alla co-costruzione di significati attraverso cooperazione e di conflitto è indispensabile un rapporto corporeo che la qualità della formazione a distanza non garantisce.